In questo momento di silenzio, con questo salmo e anche questa lettura che abbiamo ascoltato, ho pensato, ma chissà, tutti voi che siete qua, con quale sentimento siete qua? Un po' spaesati, perché non ci conosciamo tra di noi, non sappiamo se siamo all'altezza dell'impegno che ci è stato dato, siamo onorati d'altra parte per essere stati chiamati a questo, e quindi si tratta di costruire sostanzialmente un sentire comune, anche di dire che ha spazio un po' di speranza, ecco, per tutti noi. Allora questa parola, quando si diceva rialzaci Signore degli eserciti, rialzaci, almeno in me, che rialzi la nostra Chiesa, le nostre comunità. E poi è anche bello questo far riferimento, far risplendere il tuo volto, perché richiama, mostraci il tuo volto, Signore. Ecco, speriamo che in questo anno e qualche mese che abbiamo davanti, davvero anche noi possiamo dare il nostro piccolo contributo. Ecco, io spererei che il sentimento che ci può accomunare sia quello, nessuno di noi è specialista in queste cose, se possiamo dare un piccolo apporto al cammino che la nostra Chiesa, quando pensiamo alla diocesi pensiamo a una cosa molto grande, e noi viviamo in una parrocchia magari piccola, in modo parziale anche nella parrocchia, ecco, in modo miracoloso speriamo di poter essere utili anche noi, e che davvero noi dobbiamo contare sull'azione dello Spirito Santo. Perché insomma su noi stessi, insomma, quello che facciamo, quello che possiamo, però lo dobbiamo fare. Quel poco che possiamo fare lo mettiamo a disposizione. Ecco, questa sera è il primo appuntamento, non ne prevediamo tantissimi da qui a Natale, questo e un altro soltanto. Questi due appuntamenti dovrebbero avere come obiettivo quello di darci gli elementi fondamentali per vivere il nostro servizio. In particolare questa sera siamo radunati soltanto membri del Sinodo del Vicariato di San Pio, che si è esteso ultimamente, perché si sono unite al Vicariato di San Pio anche la parrocchia del Frassino, Formigosa e Colle Aperto e Cittadella. Quindi noi siamo diventati, come poi vedete, il vicariato più grande di poco, però, no? È la prima volta che ci incontriamo anche come unità pastorale. Poi vorrei anche ricordarvi che i componenti, no, voi, siete stati scelti dalle unità pastorali, e abbiamo immaginato che fosse più importante lavorare come unità pastorale che fare la teoria dell'unità pastorale. Ecco, questo qui è stato un primo momento in cui ci guardiamo anche in faccia. Volevo condividere con voi questa sera, qualcuno tra i preti l'avrà già sentito, una lettura della situazione che stiamo facendo, condividendo, sulla nostra diocesi. E quindi alla fine potreste anche voi vedere se vi ci ritrovate oppure no, perché esprimerò anche delle opinioni, dei pareri, delle letture, no? E quindi si può anche non essere del tutto d'accordo. Lo sguardo è sulla Chiesa. Queste osservazioni nascono da un lavoro che abbiamo fatto come uffici pastorali per capire a che punto siamo, fino a che punto abbiamo ricevuto gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Questa qui era la domanda. Allora, prima del Concilio eravamo guidati da parole che molti di noi penso ricorderanno. Cioè, la Chiesa è innanzitutto una Chiesa gerarchica, si metteva in evidenza il Papa, la forma piramidale della Chiesa, no? E l'autorità era segno dell'autorità di Dio, che veniva progressivamente a discendere. Alla fine i fedeli dovevano obbedire sostanzialmente, diceva Monsignor Binghenti, qualcuno di voi lo conosceva? Diceva che il compito dei fedeli è dire delle preghiere e fare delle offerte. Le altre cose ci pensiamo noi preti, sostanzialmente preti o vescovi o papa, insomma. Era una battuta, però diceva abbastanza questa impostazione, no? Così, altre parole erano la dottrina, no? L'importante era seguire la dottrina cattolica, l'idea del precetto, dei comandamenti, l'obbligo andava a messa tutte le domeniche, conoscevamo i precetti della Chiesa. Poi la liturgia, soprattutto come celebrazione alla quale noi andavamo ad assistere, valida la partecipazione se si arrivava, lo ricorderete, i giovincelli come tanti di voi, no? Se si arrivava prima che si scoprisse il calice, altrimenti non valeva la messa, no? Perché era celebrata comunque dal prete e i fedeli avevano il compito di assistere. Altre parole che ci richiamano quel tempo è quello dell'apologia e della difesa, cioè la Chiesa si difendeva da possibili attacchi degli avversari e dei nemici, no? Questo era il modo di rapportarsi. La conservazione della dottrina, della morale cattolica, delle acquisizioni maturate nel tempo, altre parole, quelle del nascondimento, l'idea di una certa spiritualità in fondo, in cui non era importante quello che dicevano gli altri, era importante soltanto il mio rapporto con Dio, molto individuale, e quindi l'isolamento, cioè l'essere da soli, il rapporto personale Dio fedele. Queste qui erano parole di prima del Concilio, non che fossero sbagliate, però abbiamo cercato, con il Concilio abbiamo interpretato che fossero state arricchite perlomeno. Per cui parliamo oggi del mistero della Chiesa, popolo di Dio, e come tale la Chiesa, noi non diciamo che è il Papa o i Vescovi, quante volte ce lo stanno dicendo, il Papa per primo, Francesco, ma anche il Vescovo in più occasioni nostro sta ripetendo questo, la Chiesa è il popolo di Dio, al cui servizio si pongono i vari ministeri e le varie, i nostri vari contributi. Per cui si parla dell'unità della Chiesa, della comunione all'interno della Chiesa, dell'importanza del battesimo che ci dà la dignità uguale a quella del Papa di fronte a Dio. No? Ecco, e questa è stata una riflessione che noi abbiamo maturato a partire dal Concilio soprattutto. Un altro grande riferimento è la centralità della parola di Dio nella vita della comunità, per cui abbiamo riscoperto molto il riferimento alla parola di Dio, ai Vangeli, al avere in mano anche la parola. E in tutte le celebrazioni adesso si legge la parola di Dio prima di celebrare un sacramento. E abbiamo lavorato, sottolineato la partecipazione del popolo alla liturgia, sostenendo ancora che a celebrare è la comunità, che è presieduta da un presbitero, per dire il senso della partecipazione. Anche se poi i singoli cristiani possono reagire con un amen e dire, ma il senso è che tutti cantano, tutti pregano, tutti celebrano con la presidenza di un ministro ordinato. Sempre dopo il Concilio si è lavorato molto sul sottolineare l'importanza della relazione di dialogo, della mutua relazione tra Chiesa e mondo, per cui le parole che ancora oggi vogliamo utilizzare è quella del dialogo tra la Chiesa e il mondo. Guardiamo Papa Francesco. L'ascolto del mondo, il servizio della Chiesa dovuto al mondo, l'aiuto che la Chiesa riceve anche dal mondo contemporaneo, in tante scienze, soprattutto umane, la Chiesa sa di essere anche scolare, noi ci avvaliamo anche di altre dimensioni. Così come anche abbiamo riscoperto, soprattutto l'opera della Caritas, l'idea del segno della Chiesa come segno. Quindi c'è una visibilità di cui siamo debitori, non quello di chi vuole conquistare il mondo, ma di chi vuole essere per il mondo un segno e una speranza di possibilità, di salvezza, di vita, di dialogo, così via. Sostanzialmente, quindi, le parole che, tutte queste parole, questo cambio tra il prima e il dopo, sembra che abbia aperto queste prospettive, la prospettiva comunitaria, cioè la Chiesa come comunità, quella missionaria, quella della dimensione formativa, cioè il nostro impegno pastorale è innanzitutto quello di formare delle persone, delle comunità, dei cristiani, delle coscienze, quella pedagogica e pastorale, nel senso appunto di costruire delle comunità. Queste erano parole del prima, parole, senza approfondire troppo, del dopo. E nel frattempo però abbiamo assistito, da quando è terminato il Concilio ad oggi, anche a fenomeni che forse non erano stati del tutto previsti. Ad esempio, l'individualismo che sempre più è entrato nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare, di vivere, oppure l'emergere di una cultura mediatica basata sull'informatica, sulla globalizzata e a tutti i livelli. Questo probabilmente non era così percepito all'interno del Concilio e ha condizionato molto il nostro cammino. Così come anche l'impoverimento dei significati di simboli, lo stesso matrimonio come simbolo non vuol dire più niente. No? La perdita di rilevanza culturale e pubblica delle comunità cristiane. Oggi le parrocchie, anche nei propri contesti, insomma, non sono più quello che erano una volta. C'è anche un'altra fatica che abbiamo individuato ed è che non sempre la Chiesa, la comunità, sa a chi rivolgersi, perché il mondo stesso, nelle sue varie forme istituzionali, si è frammentato, si è come anche indebolito, è diventato più fragile, per cui non c'è l'interlocutore, un interlocutore chiaro che duri nel tempo. Ecco, in questo, se questo è il contesto, noi ci siamo domandati, abbiamo cercato di percorrere alcuni aspetti della vita della Chiesa, della vita pastorale della Chiesa, e abbiamo individuato alcuni temi che pensiamo siano sicuri. Non li abbiamo ancora digeriti. Qui voi vedete che c'è spazio veramente anche per la nostra collaborazione. Ci sono delle acquisizioni che ormai non dovremmo più mettere in discussione, almeno quando ci si ferma, come in un contesto di questo tipo. Poi di fatto siamo travolti dalle urgenze, dalle abitudini e rischiamo di tradire queste acquisizioni. Però sono acquisizioni che noi diamo ormai per scontate. Dobbiamo imparare a tradurle. Sono passati i 50 anni, su queste ci sono, il Concilio non è ancora stato ricevuto completamente però. Ecco, la prima acquisizione è quella di una prospettiva comunitaria. Cioè, noi siamo delle comunità. Non siamo un'organizzazione, non siamo un'azienda, non siamo soltanto un'istituzione. E la prospettiva nella quale ci collochiamo è quella della comunità. Noi dobbiamo guardare alle comunità, alla vita delle comunità. Questo è il compito. Soltanto alcune frasi ci possono richiamare questa prospettiva. Deus caritas est, di Benedetto XVI, l'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale e tutti i suoi livelli. Anche la Chiesa, in quanto comunità, deve praticare l'amore, in quanto comunità, non soltanto gli individui. Prima sono i catechisti e poi i catechismi, anzi, prima ancora sono le comunità ecclesiali, cioè il catechismo c'è se c'è una comunità. E questo è il movimento della catechesi, al numero 200, risale ancora agli anni 70. Bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale. Quindi non un dovere, ma è l'incontro di una comunità. E serve la vita di una comunità. Un secondo punto fermo, che non si dovrebbe mettere in discussione, riteniamo, cioè mi sembra che sia un'acquisizione, ecco, non l'abbiamo ancora tradotta. ma è un'acquisizione che dobbiamo portare a casa, dalla quale partire. È l'osmosi vitale tra liturgia, catechesi, carità. Insieme formano la comunità. È come un tripiede, se togli un piede non resta in piedi. Una comunità che non sappia celebrare, una comunità che rischia di buttarsi sul sociale, sul fare delle cose importanti, ma di perdere un elemento costitutivo della sua identità. E insieme ci si aiuta, cioè chi celebra testimonia e annuncia. Chi annuncia, perché il suo annuncio sia l'annuncio di Gesù, deve anche celebrare e testimoniare. Per cui non si possono separare queste dimensioni costitutive della vita di un cristiano e della vita di una comunità. Si cresce solo insieme. E quando uno di questi elementi si indebolisce, sono come dei campanelli d'allarme anche per gli altri elementi. Terzo punto sul quale ci sembra che sia ormai importante, acquisito, ecco. Una brutta parola, l'organizzazione. E qui qualcuno ogni tanto si scandalizza, ma come l'organizzazione non è l'essenziale, certo. Diceva però Deus Caritas Est, Benedetto XVI, quindi. Conseguenza di ciò è che l'amore, qui riguardava la carità, l'amore ha bisogno anche di organizzazione, quale presupposto per un servizio comunitario ordinato. Se parliamo di comunità ci dobbiamo mettere d'accordo che ora è la messa. È inevitabile. Non solo l'organizzazione, perché organizzazione richiama anche un'altra parola, pure non troppo abituale per noi, ed è quella della progettazione. Cioè ci dobbiamo dire che chiesa vogliamo, che parrocchia vogliamo, perché di fatto dietro il nostro agire c'è un progetto, ci sono degli obiettivi, magari non dichiarati, ma ci sono. E allora dobbiamo imparare a organizzarci secondo un progetto e conseguentemente distribuendo le responsabilità, le competenze, noi le chiamiamo le ministerialità. La Chiesa è fatta da tutti, tutti insieme, ognuno con il proprio apporto, forma la comunità che ha un progetto e che quindi ha un minimo necessario di organizzazione. Quarto punto fermo, acquisito e in via di acquisizione, è il rapporto con il mondo. Anche su questo forse ci stiamo indebolendo, ci stiamo nascondendo un po' troppo, ma anche su questo credo che sia ormai dato per acquisito che il rapporto con il mondo non è più quello dell'antagonismo, della concorrenza. Solidarietà, rispetto e amore verso l'intera famiglia umana, Gaudium et Spes. Legittima autonomia delle realtà terrene. Dialogo col mondo e con gli uomini di qualsiasi opinione, sempre Gaudium et Spes. Dialogo con la cultura. Funzione della Chiesa, della comunità dei cristiani all'interno di un territorio come lievito. Ecco, su queste cose ci sembra che siano, come si può dire, qualifichino ormai la vita di una Chiesa. Potremmo fare una verifica su cosa stiamo facendo? Abbiamo preso tre campi e ve li propongo. Il primo è quello della carità. In tutti questi campi abbiamo visto in questi anni come dei fermenti buttati lì, nati magari isolatamente per caso, però che hanno funzionato proprio da fermento. Ancora stanno producendo qualche provocazione, qualche nostalgia, richiedono qualche risposta ulteriore. Il primo è quello ripreso poi da Papa Francesco, della Chiesa dei poveri e Chiesa povera. Ricordo in particolare due ambiti, perché il primo non lo ricordo molto bene, nel 64 io avevo 9 anni. Quindi, noi abbiamo fatto una settimana pastorale nel 1984 su questo tema, la nostra comunità diocesana testimoni del Cristo povero, con due relazioni fondamentali, una di Don Antonio Bonora e una di Don Maurizio Falchetti sulla Chiesa povera. Sulla Chiesa povera, non solo sulla Chiesa per i poveri o dei poveri. Così un altro fermento che noi dobbiamo raccogliere in questi anni è quello di nostri amici. Cioè, nel nostro vicariato era presente Don Paolo, e l'abbiamo citato, ma anche molti altri, Don Paolo, Don Mario Chittolina, Don Sergio Barlottini, cioè, e anche molti laici che si erano uniti e che hanno in qualche modo provocato la Chiesa a mettersi con i poveri, dalla parte dei poveri e anche ad essere più povera. Fermenti che noi non dobbiamo trascurare perché sono parte della nostra storia, parte della nostra esperienza di Chiesa. E da questi fermenti sono passati a dei cammini che sono stati, che sono iniziati. Il primo, nel 71, il Papa Paolo VI ha istituito la Caritas come organismo pastorale, anzi l'organismo pastorale per la promozione della carità nelle comunità, l'organismo pastorale. 1971, si veniva dalla tradizione della POA, Pontificia Opera Assistenza, e da noi c'era l'ODA, Opera Diocesana Assistenza, che erano enti tipo, penso, erano enti benefici che facevano opera di carità sostanzialmente, e il Papa ha chiesto che non si facesse soltanto opera di carità, ma che si facesse opera di educazione alla testimonianza comunitaria della carità. Siamo nel 1971. L'istituzione della Caritas diocesana è stata fatta da noi nell'82, con questo preciso mandato da parte del Vescovo. Organismo pastorale al fine di promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori. Quindi non l'educazione alle buone opere, che non hanno nulla di sbagliato, ma c'è un qualche cosa di più, cioè costruire delle comunità che siano testimoni di carità. Tentativi. Io però ho paura che se vado avanti di questo passo devo accelerare. Insomma, dopo accelererò, adesso sulla carta si proseguo però. Difficoltà e tentativi che si sono incontrati, con il tentativo di sviluppo, di sviluppare, cioè in questi anni abbiamo fatto questa fatica, no? Per la calza l'ho fatto anch'io, no? La fatica di integrare queste due nature della Caritas, quella pastorale, di animazione, di educazione, e quella operativa, di segno, di opere che si realizzano per essere educatori. Però tenere insieme queste due anime è stato un tentativo difficile. Si sono fatti corsi di formazione per animatori della carità nelle parrocchie, opere organizzate si sono organizzate delle opere, però con la caratteristica di coinvolgere le comunità nelle quali erano collocate. Ad esempio l'Agape in città, che ha coinvolto le comunità parrocchiali della città. La stessa cosa a Castiglione con Marta Tana, la stessa cosa a Suzzara, dove il tentativo non era quello di sostituirci, cosa che gli enti pubblici tendono a fare oggi, a usarci in questo modo, non di sostituirci al dovere di chi è preposto di svolgere questi servizi, riconoscendoli come diritti dei cittadini, ma come segni della carità di una comunità che non dà per, come dice Paolo VI, che non dà per carità ciò che è già dovuto per giustizia. Ecco, questi centri che sono stati fatti con il coinvolgimento delle parrocchie, per anche coinvolgerle, e così anche il collegamento delle opere a livello diocesano tra di loro aveva questo senso. Punto della situazione. Gesti attualmente a livello di Caritas, di carità, di vita della, che come caratteristica della comunità, possiamo dichiarare un certo fallimento. Gesti fattivi e generosi di tanti gruppi parrocchiali, soprattutto in favore di gravi povertà. Ci sono tanti gruppi caritativi, non ci sono caritas parrocchiali, pochi. Difficoltà nel coniugare queste due nature e con una prevalente predisposizione a fare delle cose nell'ambito della carità. Sostanzialmente è mancato l'obiettivo dell'istituzione della caritas parrocchiale così come dovrebbe essere. Scarso collegamento in generale di chi opera nell'ambito della carità con la liturgia e con la formazione, con l'educazione dei giovani, dei cristiani, eccetera. Scarso collegamento in genere anche delle iniziative tra di loro. Guardiamo un secondo fermento, se Don Marco, quindi se Don Marco vuole poi correggere lo potrà fare. L'altro ambito nel quale noi tutti abbiamo lavorato è quello della catechesi. Fermenti di questi anni dopo il Concilio. Abbiamo sottolineato in tante occasioni l'importanza dei genitori, lo stiamo ancora dicendo, l'importanza dei genitori, degli adulti. E abbiamo questo come fermento, no? Cosa buttata lì, che ha mosso qualche cosa ma che ancora forse deve essere completata. E soprattutto avevamo sottolineato la dimensione esperienziale della catechesi a partire dalla famiglia. Cioè la catechesi non è un momento di dottrina in cui si insegnano delle cose, ma in cui si vive, si fa un'esperienza cristiana. E il modello al quale si era invitati a guardare era quello catecumenale, basato quindi non su una comunicazione di informazioni o di idee, ma su un'esperienza che riguardi la celebrazione, la testimonianza e anche la formazione relativa ai contenuti. Modello catecumenale in questo senso, e che avesse come obiettivo quello di inserire nella vita di una comunità. Cammini iniziati, rinnovamento della catechesi, detto anche documento base 1970, è stato fatto a livello italiano, un documento molto bello, penso ancora molto bello. Sono stati prodotti i catechismi per la vita cristiana in volumi molto ricchi. Nel 78 è stato costituito l'ufficio catechistico diocesano, nel 92 il progetto catechistico, esiste anche un progetto e tra l'altro non brutto, anche adesso non è brutto. Qui a giugno sono stati pubblicati orientamenti per l'annuncio della catechesi. Difficoltà, nella diocesi la catechesi per l'iniziazione cristiana è presente in tutte le comunità, anzi potremmo dire che dal dopo concilio il catechismo la cosa su cui ci si è più impegnato, la dimensione su cui ci si è impegnati di più. Problemi riscontrati di carattere contenutistico, spesso si sono abbandonati completamente i catechismi della CEI. Metodologico, prevale ancora una catechesi istruzione di modello scolastico, vecchio. Le catechiste sono chiamate maestre, si va in classe, c'è il tavolino con i libri sui quali scrivere. No? Relazionale, oggi più che mai, no? Difficoltà nel rapporto catechisti-ragazzi. Adesso i catechisti e le catechiste fanno fatica anche a tenere semplicemente i ragazzi lì e si arriva a fare la prima comunione o la cresima con la lingua fuori e tutti fanno questi sacramenti non perché qualcuno sia convinto che ci sia un minimo di preparazione, ma perché è scaduta la data. Difficoltà. Dopo 50 anni dal Vaticano II, la parola di Dio contenuta nelle scritture non è ancora la fonte della formazione fondamentale delle nostre comunità, cioè non si parte ancora dalla parola di Dio. La scelta degli adulti, diverse volte invocata come scelta primaria, non è realmente un elemento portante delle nostre comunità. I bambini non imparano dagli adulti. Se vengono nelle nostre chiese e vedono come noi celebriamo, non so che cosa possono imparare dalla comunità degli adulti. Per dire un esempio. Forse c'è stato un distacco troppo accentuato tra centro catechistico diocesano e le comunità parrocchiali. Questo però è una distanza che si può vedere anche in tanti altri settori. Punto della situazione: è necessario di nuovo rielaborare uno strumento che aiuti i catechisti dell'iniziazione cristiana a migliorare il loro servizio dal punto di vista contenutistico, metodologico, relazionale, ed è quella fatica che attualmente l'ufficio catechistico diocesano sta tentando di fare. C'è da riaffermare la scelta degli adulti partendo dai genitori, come indicato dal Vescovo, già nel 2009, anche questo. Essere maggiormente vicini ai catechisti delle unità pastorali, preparando equipe di catechisti che svolgono un servizio di tutor. Lavorare maggiormente con gli uffici e i centri diocesani, un maggior rapporto tra uffici e centri diocesani. Ultimo elemento, la liturgia. Fermenti. Ricorderete quanti altari si sono rovesciati, raddrizzati, messi degli amboni, cioè cose forse esteriori, che però indicano un bisogno, una ricerca. No? Coinvolgimento dei giovani, con sperimentazioni. Qualcuno ricorderà che in San Pio c'erano le messe rock, in altre cose, cioè tentativi, leggiamoli in senso positivo, come fermenti che venivano dati, segnalazioni che venivano date, no? La costruzione di nuove chiese che avevano come obiettivo quello di tradurre tramite l'architettura un'immagine nuova anche di comunità che celebra. La tensione nel coinvolgimento delle comunità, nella proclamazione delle letture, nelle preghiere dei fedeli, nella ricerca di gesti fuori dal rituale previsto, per cui ne abbiamo sperimentate di tutti i colori, ma pensiamole come proprio tentativi di adeguare quelle indicazioni che ci venivano dal Concilio. Tentativi. Vediamoli come fermenti. Cammini. Una consapevole appropriazione della liturgia conciliare può cominciare, potremmo dire che ha cominciato in modo più consapevole a partire dalla settimana l'Opera Bella. L'idea di fondo, il gruppo liturgico con la stessa dignità del coordinamento dei catechisti e del coordinamento della casa, cioè non come gli operatori liturgici, ma come quelli che aiutano tutta la comunità a celebrare, animatori in questo senso, e quindi che si ritrovano perché progettano il cammino liturgico, non soltanto eseguono qualche cosa. Promozione dei ministri solennali della comunione eucaristica, che per noi è stato abbastanza rilevante, sono oltre 500 i ministri della comunione, ma questo ha comportato comunque l'inizio di una condivisione di ministerialità visibile, con la ribellione di tanti, no? Per cui ci sono ancora quelli che cambiano fila, se capitano in quella del ministro solennale della comunione, qui ce ne sarà anche qualcuno. Difficoltà. I tempi lunghi della preghiera, del silenzio, della profondità simbolica, cioè le nostre liturgie perdono questi spazi. Abbiamo un po' questa sensazione. Una riforma liturgica più sentita per istinto e quindi composta anche di gesti nuovi, certo, ma non assimilate in profondità. Cioè di fatto non c'è una maggior partecipazione, una maggior celebrazione. A volte si compiono delle cose nuove, ma con una mentalità, uno spirito che sono ancora quelli di chi va ad assistere. La liturgia diventa libero esercizio di creatività personale. Anche noi preti ogni volta facciamo delle scenette, no? Perché alla fine qualcuno potrebbe addirittura applaudirci perché siamo stati bravi. Ma il nostro compito non è di farci dire che siamo stati bravi, è di fare in modo che la comunità celebri. Si è perso il senso della partecipazione profonda, si è tentati di tornare al modello spettacolare e emozionale, per cui è bella una liturgia quando ci commuoviamo. L'adozione di sussidi riduttivi, la formalizzazione di nuove tradizioni, cioè alcune abitudini diventano di fatto, vengono molto formalizzate, istituzionalizzate. Punto della situazione, l'esperienza dei ministri della comunione come esperienza positiva, i lettori che sono aumentati, nell'ambito della liturgia c'è stato un certo movimento, l'apporto positivo del diaconato permanente, numerosi gruppi corali parrocchiali, anche con una trasformazione da coro polifonico a coro che guida la comunità e che sostiene il canto della comunità. Consolidamento dei gruppi liturgici, proposta della liturgia delle ore della preghiera nelle piccole comunità e nelle famiglie. Procediamo guardando dei numeri adesso, poi io ho quasi finito. I numeri, questi qui sono di notte, qui cambiamo subito, questi qui sono i nostri vicariati, come voi vedete. Noi siamo il vicariato che va verso Verona, che si è, adesso non è compresa ancora Colle Aperto, Cittadella, Frassino e via dicendo, ma provvederemo presto. Sono 7 oggi i vicariati, che sono una suddivisione, diciamo, organizzativa della diocesi. Non hanno propriamente, anche noi ci troviamo questa sera qui, tra di noi, non per qualche obiettivo di comunione tra di noi, ma perché siamo numerosi, gli altri vicariati spesso sono accorpati, vicariati, no? Anzi, tutti gli altri 6 sono accorpati. Alcuni numeri. Le parrocchie sono 7 vicariati e ci sono 167 parrocchie. Di queste, guardate, 11 parrocchie hanno meno di 300 abitanti, 21 da 300 a 500, 37 da 500 a 1000, 41 da 1000 a 2000, 22 da 2000 a 3000. Ecco, con queste considerazioni, che 108 parrocchie hanno meno di 2000 abitanti e complessivamente hanno 96.000 abitanti. Però mi viene spontaneo dire, non è detto che se facciamo delle parrocchie più grandi ci sia più gente che va in chiesa, perché se andassimo a vedere chi partecipa in percentuale, probabilmente ci dovremmo cercare di fare considerazioni diverse da quelle che ci verrebbero spontanee, dicendo ma sono 300 abitanti. Però d'altra parte Don Matteo Pinotti è a Lare in Etiopia insieme con 2 altre volontarie mantovane con 70 cattolici. I numeri piccoli non dobbiamo, anche perché la sensazione è che un numero grande si costruisce attraverso quelli piccoli, non viceversa. Complessivamente 60 parrocchie hanno 277.000 abitanti e 108 appunto 200.000. Vicariati, i numeri dei vicariati sono quelli che vedete, il nostro, adesso i numeri non sono così precisi a dire la verità, il nostro è diventato primo come numero di abitanti, quindi Don Gianni, che è il vicario foraneo, avrà dei crediti in più, perché ha messo... salterei poi le unità pastorali degli altri vicariati e andiamo invece al nostro vicariato, che è quello di San Pio, che diamo un'occhiata. Il nostro vicariato di San Pio X è composto, veramente sarebbero interessanti anche gli altri, però non siamo interessati perché lo sguardo al quale dovremmo arrivare è quello diocesano, non vicariale o della nostra parrocchia, però insomma non facciamo in tempo. La nostra unità pastorale, il nostro vicariato è composto da 6 unità pastorali, diverse tra di loro come numero, in quel San Giorgio di cui siamo ospiti, 19.000 abitanti, comprende però Villanova Meardina, Bigarello, Castel Belforte, Frassino, Formigosa. Quella di Roverbella 8.800 abitanti, Roverbella, Castiglione, Canedole, Malavicina, Pellalocco, Banco e Sant'Antonio Colle Aperto, Cittadella 18.000, Marmirolo, Marengo, Pozzolo Soave 9.000, Casteldario, Villa Grossa, Villimpento, Stradella, Pradello 8.800, Roncoferraro e Vicini 7.400 abitanti. Un altro numero che può essere interessante è quello che riguarda le ministerialità, perché questo è vero, e poi lo vedremo, che noi preti diminuiamo, e dopo lo vedremo, e ci preoccuperemo anche un pochino. Però è anche vero che ci sono oggi oltre 2.000 catechisti in difficoltà, come dicevamo prima, però è una disponibilità che c'è nelle nostre comunità. Ci sono più di 500 ministri straordinari della comunione, circa 500 lettori, numero non meglio definito e definibile, perché sul tema del lettorato non abbiamo ancora fatto lo stesso cammino. Ci sono 900 componenti dei consigli per gli affari economici, 170 insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche e 300 insegnanti autorizzati a insegnare religione nelle scuole elementari, soprattutto la scuola materna. Questo è un dato positivo che vorrei sottolineare. Cioè, se prima l'insegnamento della religione era fatto esclusivamente dai preti, adesso no. Se prima il catechismo era fatto solo dai preti, adesso no. Se la prima unione veniva portata solo da noi preti, adesso c'è un numero più alto. Vita consacrata. La vita consacrata è uno dei luoghi che ci devono preoccupare maggiormente dal punto di vista dei numeri, perché nel 1986 avevamo in diocesi 33 case con religiosi, distribuiti 33 religiosi distribuiti in 6 case, scusate, mentre invece abbiamo 491 donne consacrate distribuite in 78 case religiose. Da 491 nel 1986 siamo a 263 oggi, dimezzate. Però anche dobbiamo immaginare che non migliorerà la situazione. Una cosa invece in senso inverso: nell'86 non c'era nessuno, oggi abbiamo 12 diaconi permanenti e altri 10 sono in formazione, non 6, altri 10 sono in formazione. Preti, nel 1985 c'erano 316 preti, nel 2014 ci sono 173 preti. Dal 1985 al 2014 sono stati ordinati 61 preti, con una media di 2,1 all'anno, quindi 2 preti all'anno. Se si va avanti in questa linea, nell'arco dei prossimi 20 anni si può prevedere che la presenza in servizio diocesano di preti sarà di circa 110 preti, quindi da 316 a 110. Però, adesso guardate le età. Preti con più di 75 anni sono 33, sì, ecco, attimo. Con più di 75 anni oggi ci sono 33 preti. Tra i 75 e i 60 anni ce ne sono 76. Faccio presente che io e Don Gianni siamo sotto. Non facciamo parte ancora di questa categoria. Siamo tra i 45 e i 59 e siamo in 35 giovani di questa epoca. Giovanissimi sono sotto i 45 anni, sono 29. Qui possiamo fare tutti i nostri conti, no? Quindi vuol dire che comunque quando io avrò 75 anni insieme con Don Gianni, sotto di noi ce ne saranno, cos'è, una sessantina, saranno 60 preti, chiamiamoli giovani, fino ai 74 anni. Quindi pensate cosa può voler dire per le nostre parrocchie, no? Per le nostre comunità. Dunque, la conclusione alla quale eravamo arrivato e arrivati da qui. Cercate tra voi fratelli, non soltanto preti, ma anche chi si fa carico della vita delle comunità. E soprattutto, io mi spingerei a dire, perché la comunità è un bene spirituale. Rinunciare alla comunità vuol dire rinunciare anche a ciò che una comunità custodisce, che non è come sostituito da un'organizzazione migliore, la vita di comunità. Allora, queste prospettive ci eravamo lasciati quando avevamo parlato di queste cose. La prima è, siamo nel momento in cui c'è la possibilità di ripartire, guardiamo quello che si può fare. E un sinodo ci permette di prendere in mano la situazione, di guardarla, di aiutarci e di dire, ragionare insieme, non il vescovo da solo, o noi preti da soli o i laici da soli, ragionare insieme sulla situazione che abbiamo davanti. Abbiamo la possibilità di ripartire, perché lo schema vecchio non darà risultati particolari come stiamo vedendo. Abbiamo la possibilità di ripartire dando una forte integrazione alla vita pastorale tra liturgia, catechesi, carità, in modo nuovo quindi. Abbiamo ritenuto che sia fondamentale introdurre una sensibilità che abbiamo ereditato dal Concilio e che non sappiamo ancora tradurre in esperienza, in prassi, cioè la sensibilità alla sinodalità o collegialità o sussidiarietà o potremmo dire alla partecipazione di tutti. I consigli pastorali, gruppi ministeriali parrocchiali sono stati tutti tentativi per tradurre questa sensibilità. Probabilmente non siamo ancora riusciti a farla diventare veramente un'esperienza. Ancora la Chiesa, la sensazione almeno che io ho, è che sia cosa di noi preti, del Vescovo, della Curia, dei preti, a cui qualcuno di noi dà una mano. Sì, è compresa perché è un'altra parola tanto importante. Ecco, addirittura noi abbiamo una espressione che abbiamo imparato in una settimana pastorale recente, che è quella della cura pastorale, la cura della comunione, da altre forme di carità e partecipazione alla cura pastorale. Cioè, l'idea che oggi non soltanto dobbiamo occuparci di catechismo, di liturgia e via dicendo, ci dobbiamo occupare della vita della comunità, che esista la comunità. E la partecipazione dei laici alla cura pastorale, la cura pastorale da quanto sia cura animarum, no? Cioè la salvezza, cioè noi come comunità ci dobbiamo far carico che esistano dei cristiani che si riconoscono nel Vangelo, che proseguono il cammino che noi abbiamo ereditato. Ecco, il sinodo si inserisce in questo percorso. Abbiamo una opportunità sostanzialmente, non possiamo noi preti cambiare da soli, non ce la faremo e non saremmo capaci, vorremmo condividere questa preoccupazione con tutti voi, con ogni unità pastorale, con ogni parrocchia, con l'obiettivo di rianimare sostanzialmente la vita delle comunità dei cristiani, non l'organizzazione. Per questo motivo, questo Davide ci potrà spiegare altre cose più pratiche attorno a quello che ci aspetta.